Laser.
Se tento di trovare una formula comoda per definire quel tempo che precedette la Prima Guerra Mondiale, il tempo in cui sono cresciuto, credo di essere il più conciso possibile dicendo «fu l'età d'oro della sicurezza». Nella nostra monarchia austriaca quasi millenaria tutto pareva duraturo e lo Stato medesimo appariva il garante supremo di tale continuità.
È un frammento dalla famosa autobiografia di Stefan Zweig «Il mondo di ieri». Ricordi di un europeo, di cui esistono varie edizioni, libro ricomparso di recente sugli scaffali delle librerie. Ben ritrovati da Sabrina Faller, del narratore, giornalista, traduttore, drammaturgo e mediatore culturale, nato a Vienna nel 1881 da famiglia di industriali ebrei e morto suicida in Brasile nel 1942, vogliamo ricordare il contributo al dibattito culturale nell'ambito della Prima Guerra Mondiale. Decisivo per l'elaborazione del pensiero pacifista di Zweig fu il soggiorno in Svizzera tra il 1917 e il 19, di cui abbiamo i diari recentemente tradotti in italiano con il titolo Sull'orlo dell'abisso e curati da Mattia Mantovani per l'editore Dadò. Nel 1917 Zweig, che lavorava all'archivio di Vienna, fu inviato in Svizzera per tenere alcune conferenze sulla posizione dell'Austria in merito alla guerra. Zweig, inoltre, desiderava assistere alle prove del suo dramma Geremia allo Stadttheater di Zurigo. In quei 15 mesi in Svizzera, lo scrittore prese coscienza del crollo della vecchia Europa e iniziò quel percorso che doveva portarlo 20 anni più tardi all'esilio e al suicidio. Ne parliamo con Mattia Mantovani. Nel 1914, allo scoppio della guerra, Zweig, che aveva già viaggiato molto e pubblicato poesie, saggi e testi teatrali, si può considerare già uno scrittore affermato o una promessa?
È uno scrittore già decisamente affermato perché, innanzitutto, nel 1914 pubblica quella che molto probabilmente, a parte le opere degli ultimissimi anni di vita, la sua opera più celebre, Il racconto bruciante segreto, e poi perché non solo in ambito austriaco, asburgico, ma anche, diciamo, nell'Europa colta, Stefan Zweig come traduttore, come mediatore culturale è già un personaggio di riferimento. Quindi lo Zweig che trascorre in Svizzera buona parte del periodo della Prima Guerra Mondiale è uno scrittore assolutamente di riferimento per l'intellettualità europea del periodo.
Negli anni tra il 1914 e il 1917 non fu scrittore molto prolifico.
Questo vale non solo per lui ma per molti altri. Teniamo presente che con la sola, peraltro straordinaria eccezione rappresentata dalle considerazioni di un impolitico di Thomas Mann, l'intellettualità europea in quel periodo rimane sostanzialmente ferma, attonita di fronte alla guerra che in larga parte questa intellettualità celebra, almeno agli inizi. La grande produttività di Zweig di fatto si situa prima della guerra, con tutta una serie di racconti che culminano nel già citato Bruciante Segreto, e poi dopo la guerra con una produzione narrativa, biografica e alla fine autobiografica che di fatto nasce tutta da quella grande cesura che è l'esperienza della Prima Guerra Mondiale, cioè la fine di quello che lo stesso Zweig nella propria autobiografia definirà Die Welt von gestern, cioè il mondo di ieri.
Come si arriva, secondo Zweig, allo scoppio della guerra in questo mondo che viene definito il mondo della sicurezza, il mondo dove tutto sembrava deciso, preordinato, dove nessuno avrebbe potuto immaginare l'arrivo di una simile catastrofe.
Ma la cosa molto significativa che tengo molto a sottolineare è che nella sua autobiografia Il mondo di ieri, Zweig parla senza dubbio di un mondo della sicurezza, di quello che lui definiva il mondo senza passaporto, ma nello stesso tempo con una acutezza, con una sensibilità che devo dire molti critici non hanno colto a fondo. Sottolineava il fatto che questa sicurezza sostanzialmente era solo apparente, nel senso che è vero che lo scoppio della Prima Guerra Mondiale nel 1914 coglie di sorpresa l'intellettualità europea, ma è altrettanto vero che, come poi è stato osservato, dal 1870 al 1910-1914 sono 40 anni nel corso dei quali si accumula, come dire, una sorta di afa temporalesca che alla fine esplode in questo grande conflitto. Sicurezza solo apparente, sicurezza apparente nella misura in cui questa sicurezza era una superficie sotto la quale si nascondevano conflitti molto forti che di fatto poi l'assassinio di Sarajevo ha contribuito a far esplodere.
E quale fu l'atteggiamento perlomeno iniziale di Zweig allo scoppio della guerra?
Ma l'atteggiamento iniziale di Zweig è molto strano perché, come gran parte dell'intellettualità europea, il pacifista Zweig saluta per qualche settimana, per qualche mese, lo scoppio della guerra proprio nel segno che abbiamo detto in precedenza, cioè quest'afa temporalesca che alla fine appunto esplode in questo temporale mostruoso che è la Prima Guerra Mondiale e che inizialmente appunto in quanto temporale viene salutato come qualcosa che potrebbe purificare l'aria. Nel caso specifico di Stefan Zweig questo abbaglio dura pochissimo, dura poco più di qualche settimana, qualche mese, ed è sostanzialmente dalla presa di coscienza di questo abbaglio che nasce poi quello che noi conosciamo oggi come il pacifista Stefan Zweig, ma attenzione, non un pacifista ingenuo o naif, ma un pacifista che fonda il proprio pacifismo e il proprio internazionalismo sull'esperienza della Prima Guerra Mondiale e quindi vive e predica, se posso usare questo termine, un pacifismo che parte dal presupposto che nell'essere umano c'è un potenziale esplosivo, assassino, pazzesco, che questo pacifismo deve assolutamente cercare di arginare, tenendo presente però questo dato di partenza. E questa esperienza Zweig la ricava dalla Prima Guerra Mondiale.
Zweig lavorava all'archivio di guerra di Vienna dal dicembre del 1914. Come era riuscito ad evitare il fronte?
Così come lo aveva evitato il suo amico Rilke. Questi intellettuali erano riusciti, dopo una prima esperienza del fronte molto breve, Zweig era stato in Galizia, in quanto intellettuali, a trovare questa sistemazione tutto sommato abbastanza comoda in questo archivio. Ed è proprio a partire dalle esperienze in questo archivio che poi Zweig ebbe la possibilità di trasferirsi in Svizzera nel pieno della Prima Guerra Mondiale. Questa è un'esperienza abbastanza comune a tutti gli intellettuali dell'impero austro-ungarico.
Quando Zweig poi viene mandato in Svizzera per incarico del Ministero degli Esteri nel novembre 1917 per tenere conferenze in varie città, Zurigo, Berna, Basilea, Lucerna, l'atteggiamento dell'Austria anche non era più quello iniziale, non era più un atteggiamento bellicoso, non condivideva più l'atteggiamento bellicoso della Germania. Anche il pensiero di Zweig adesso è chiaro. Lui vuole la pace.
Nel momento in cui Zweig si trasferisce in Svizzera, il suo pensiero contro la guerra, il suo pensiero pacifista è assolutamente netto, al punto tale che uno dei motivi del suo trasferimento in Svizzera, del suo soggiorno in Svizzera, è da ricercarsi anche nel fatto che a Zurigo sarebbe stato messo in scena il dramma Jeremias, che è il dramma maggiormente pacifista di Zweig, che comincia a scrivere e porta a termine proprio nel periodo in cui lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, dopo l'abbaglio iniziale, lo porta a nutrire questa fortissima convinzione pacifista. Il periodo trascorso in Svizzera lo rafforza ancora di più in questa convinzione, anche perché soprattutto agli inizi del suo soggiorno in Svizzera Zweig tocca con mano cosa significa essere un paese neutrale, quindi un paese che si tiene, come dire, al di fuori da quelle che Ernst Jünger aveva definito le tempeste d'acciaio. Zweig riesce a cogliere nella Svizzera questo aspetto della neutralità che permette tra l'altro di conservarsi pacifici, di conservarsi non bellicosi in un'epoca in cui tutti si ammazzano con tutti.
Ho l'impressione che Zweig abbia avuto un rapporto difficile con la Svizzera, perché nel suo diario, appena arrivato, lo definisce un carcere, in fondo anche questo piccolo fazzoletto di terra. Più avanti, parlando del suo grande amico Romain Rolland, dice: come me anche lui è disgustato dalla Svizzera. Quando racconta poi la vicenda dei soldati austriaci che nel novembre 1918 tentarono un'annessione del Vorarlberg alla Svizzera, scrive: spaventosi questi svizzeri che in tutto questo non avvertono altra paura al di fuori della loro piccola paura individuale. Questo almeno sul momento, dunque. Perché?
Allora, questo senza dubbio è vero, così come è vero, insomma, che la percezione di questo paese come un carcere l'hanno avuta anche altri dopo Zweig. Basti pensare a Dürrenmatt, che nel suo ultimo celeberrimo famigerato discorso definì appunto la Svizzera un carcere. Sicuramente nell'immediatezza del momento Zweig, soprattutto all'inizio del soggiorno in Svizzera, avverte questa sensazione di soffocamento che molto probabilmente la Svizzera può dare, soprattutto in una situazione mondiale così mostruosa, così spaventosa come quella della Prima Guerra Mondiale. Non mancano delle critiche, però secondo me bisogna poi considerare come Zweig rilegge a bocce ferme, diciamo così, il proprio soggiorno in Svizzera, e a quel punto riesce a cogliere certi aspetti dell'atteggiamento della Svizzera che nel pieno della situazione non poteva cogliere, non era nelle condizioni di cogliere, non aveva molto probabilmente neanche la lucidità di cogliere, questo è inevitabile, che invece appunto a bocce ferme riesce a focalizzare molto bene.
E infatti nel Mondo di ieri definisce la Svizzera rifugio di tutti i perseguitati, da secoli dimora della pace e della libertà, sede ospitale di ogni opinione. Zweig frequenta il Caffè Odeon a Zurigo, ce l'ha con i rivoluzionari inflessibili, li chiama pacifisti zurighesi da caffè, e sembra temere moltissimo la rivoluzione, di cui molto si parla a Zurigo, quasi più della guerra. Questo è la conseguenza della rivoluzione d'ottobre in Russia, l'atteggiamento di Zweig.
Non dobbiamo mai dimenticare, quando prendiamo in considerazione Stefan Zweig, che abbiamo a che fare con un figlio della agiata borghesia viennese, quindi non con un rivoluzionario. Il pacifismo di Zweig, un pacifismo che tra l'altro, così come Zweig l'ha professato, gli è stato più volte rinfacciato, soprattutto poi negli anni 30, è un pacifismo internazionalista che non ha assolutamente nulla di rivoluzionario, nel senso che non parte dal presupposto che c'è un ordine mondiale o un ordine europeo che va sovvertito, cosa che Zweig non si augura nemmeno alla fine del primo conflitto mondiale, ma appunto è un pacifismo che ha come sfondo, che ha come base quello che è l'umanesimo di Stefan Zweig, perché non bisogna dimenticare che Zweig, narratore, biografo, autore di teatro, è stato inizialmente e direi per un certo periodo della sua vita come autore, come letterato, è stato un traduttore. Zweig ha tradotto moltissime opere, soprattutto di autori francesi dell'Ottocento, lo ha portato a nutrire questa idea di una cultura che sta al di sopra delle differenze nazionali, in qualche modo dovrebbe riuscire a saldare, cioè a trascendere queste differenze. Quindi il suo pacifismo è un pacifismo nutrito di umanesimo non ingenuo, come ho detto prima, questo lo voglio sottolineare, ma assolutamente non rivoluzionario.
Torniamo al diario dalla Svizzera. Dopo la guerra e prima della pace, Stefan Zweig sembra vedere il caos. Scrive: la guerra si è crudelmente vendicata di coloro che l'hanno voluta, re, diplomatici, militari, capitalisti. Tutto questo universo finisce in frantumi. Le potenze non vengono mai distrutte, si distruggono da sole. Ci troviamo ad una svolta simile a quella della rivoluzione francese. Dobbiamo imparare a cambiare la nostra vita. Sono parole di un diario scritte sull'urgenza giornaliera, oppure c'è già l'inadeguatezza di Zweig a un mondo che sta cambiando rapidamente?
C'è già l'inadeguatezza, c'è già tutta questa inadeguatezza. Io direi che queste frasi segnano l'inizio di quel percorso estremamente accidentato che durerà poco più di 20 anni e porterà Zweig al suicidio in Brasile nel 1942, al termine di quasi 10 anni d'esilio. Zweig qui comincia a capire, prendendo atto dolorosamente della fine della vecchia Europa, che sta nascendo qualcosa di nuovo. Non si riesce bene a capire quale forma prenderà questo nuovo, ma Zweig ha già il forte sospetto che questo nuovo prenderà una forma estremamente negativa. Ci sarà poi la parentesi quasi paradossale della Repubblica di Weimar, la quale però, dicevo paradossale, è un periodo di grandissima fioritura artistica e culturale, ma crea anche il terreno su quale poi sorgerà il nazismo. A proposito del nazismo, c'è da dire una cosa: ci sono altri abbagli nella vita di Zweig. Un altro grosso abbaglio è quello che Zweig prende proprio all'inizio del nazismo, quando saluta la vittoria del nazismo alle elezioni nel 1930 come l'avvento di qualcosa di nuovo. Ma anche questo, secondo me, è un abbaglio che nasce proprio dal disorientamento che molti intellettuali, e Zweig ne esponente in qualche modo, avevano in quel periodo. Sicuramente la consapevolezza della fine del mondo di ieri, Zweig comincia a nutrirla nel periodo che trascorre in Svizzera e alla fine della Prima Guerra Mondiale. Tutto quello che viene dopo, come in una specie di domino, è una tessera che l'una dopo l'altra porta a Zweig a questa consapevolezza, che alla fine è la consapevolezza dell'impossibilità di vivere in un mondo in cui appunto tutti uccidono tutti e quindi vale la pena di suicidarsi, sostiene Zweig, il che è terribile, ma purtroppo è un aspetto terribile che giunge alla fine di un percorso altrettanto terribilmente logico e inevitabile.
Nel periodo trascorso in Svizzera, che poi Zweig riuscì a prolungare, fece tanti incontri con intellettuali, con scrittori, con direttori d'orchestra, musicisti. Con quali, diciamo, di questi personaggi ebbe l'incontro o lo scontro più importante, sempre in relazione alla situazione che il mondo stava vivendo in quel momento?
Per quanto riguarda lo scontro, tornando a quello che si diceva poc'anzi, mi riferirei soprattutto ai rivoluzionari del Caffè Odeon, perché questo tipo di intellettuale era un tipo di intellettuale che il borghese Zweig non apprezzava e che gli pareva un tipo di intellettuale volto a una trasformazione troppo radicale e per certi versi anche violenta del mondo. Quindi questo è uno scontro molto netto che Zweig vive nel periodo in Svizzera. Per quanto riguarda gli incontri, ce ne sono tanti, ci sono tanti incontri con autori che anche dopo l'esperienza svizzera saranno molto importanti nella vita di Zweig, ma l'incontro assolutamente decisivo, cioè l'incontro che fa in modo che Zweig diventi lo Zweig che conosceremo dopo la Prima Guerra Mondiale, sicuramente quello con Romain Rolland. Romain Rolland, che agli occhi di Zweig incarna non solo la figura di un autore di riferimento molto importante nel segno di quell'internazionalismo che poi diventerà la bandiera di Zweig, ma direi anche e forse soprattutto perché Rolland agli occhi di Zweig incarna, diciamo così, il nucleo fondamentale di quel mondo ottocentesco, il mondo della vera o presunta sicurezza, il mondo della vera o presunta internazionalità, che Zweig vedeva messo seriamente in pericolo dalla Prima Guerra Mondiale e che poi ha visto crollare con la Prima Guerra Mondiale. Quindi, se proprio vogliamo focalizzare un personaggio, un incontro, direi assolutamente Romain Rolland.
Negli anni 20 e 30 è stato scrittore di grande successo Stefan Zweig. Oggi noi lo stiamo riscoprendo, ma in quegli anni, negli anni tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale, qual era lo Zweig più letto?
Era tutto Zweig, nel senso che c'è stato un preciso periodo, diciamo tra il 1925 e l'avvento del nazismo in Germania, nel quale Stefan Zweig è stato l'autore di lingua tedesca più letto al mondo, di gran lunga più letto, di gran lunga più famoso anche di Thomas Mann e di Hermann Hesse, per citare due altri autori molto letti. In particolare Sternstunden der Menschheit, Ore stellari dell'umanità o Momenti fatali, come è stato tradotto in italiano, fu un libro di un successo straordinario. Ma addirittura Zweig veniva letto e riconosciuto proprio negli angoli più remoti del pianeta. Successo che ovviamente creò non pochi problemi a Zweig, che era un personaggio molto schivo, molto riservato, e insomma si trovò un po' catapultato in un mondo che non era il suo mondo, che poi alla fine lo ha schiacciato. Però rimane il fatto, Zweig lo dice anche nel mondo di ieri, che insomma c'erano addirittura dei lettori insospettabili. Benito Mussolini era un affezionato lettore di Stefan Zweig.
Nel mondo di ieri racconta di quanto fosse importante a Vienna il teatro, nella vita culturale viennese, soprattutto in quella parte della sua autobiografia che precede la Prima Guerra Mondiale, e come per lui stesso fosse un segno di riconoscimento l'essere riconosciuto come autore di teatro, del Burgtheater. Oggi il teatro di Zweig invece non lo vediamo più rappresentato, non lo leggiamo più. Perché secondo te?
Direbbe anzitutto per un motivo molto semplice, perché il teatro di Stefan Zweig è un teatro che nasce in quella precisa epoca storica, riflette temi, situazioni, urgenze di quell'epoca storica e da un certo punto di vista rispetto ad altri autori dell'epoca non regge poi al confronto con il tempo. Certamente è da sottolineare il fatto che nella Vienna del tramonto asburgico il teatro era molto importante perché l'intellettuale viennese, ma anche il suddito asburgico mediamente colto, vedeva nel teatro una sorta di rispecchiamento della realtà. Cioè c'era questa idea della rappresentazione che nello stesso tempo era un'interpretazione, un rispecchiamento della realtà, che è uno dei fondamenti della cultura asburgica. Quindi Zweig teneva moltissimo a essere un autore rappresentato. Certamente come autore di teatro non è all'altezza del narratore, del biografo, questo è fuori di dubbio.
Novembre 1918, mercoledì. L'armistizio è stato siglato. Viktor Adler è morto. L'imperatore Carlo ha abdicato. In passato saremmo rimasti di stucco, ma adesso l'unica cosa che si avverte è la stanchezza. Sono già accadute troppe cose e molte altre accadranno. Si è allo stremo, ecco tutto. E per quanto mi riguarda, consumo la metà delle mie energie spirituali nella terribile visione dei rivolgimenti che si verificheranno, con l'odio delle classi e dei ceti sociali che con la sua massa gigantesca si diffonderà per il mondo.
Zweig è stato veramente quello che in tedesco si definisce un Kulturvermittler, cioè un mediatore culturale, e ci credeva. Noi oggi siamo molto più disincantati al cospetto di determinate cose, ma lui ci credeva veramente, cioè lui credeva veramente nel ruolo della traduzione, nel ruolo della mediazione culturale, come qualcosa che potesse veramente unire i popoli oltre tutte le differenze di lingua, di cultura e di mentalità. Merita forse qualche parola Zweig, cosiddetto Nachdichter. Cosa significa Nachdichter? Zweig ha scritto moltissime cosiddette Nachdichtungen, che sono quelle che noi in italiano traduciamo con libere versioni. In realtà la Nachdichtungen è un Dichten nach, cioè un poetare a partire da un modello. Zweig, soprattutto nel periodo precedente la Prima Guerra Mondiale, faceva una cosa molto particolare. Lui andava a prendere testi di autori stranieri e li ricreava nella propria lingua, li ricreava in tedesco, cioè non faceva una semplice traduzione, ma faceva un adattamento che era una libera versione, quindi gli permetteva in qualche modo di parlare di se stesso attraverso gli altri, cosa che la traduzione permette fino a un certo punto, perché comunque la traduzione deve essere letterale se deve essere fatta bene. Ecco, questo è un aspetto che secondo me merita di essere riscoperto, soprattutto in un periodo come questo, che insomma ci impone ancora una volta al cospetto di differenze di mentalità, di cultura, di lingua, che si fa sempre più fatica a superare. Quindi io sottolineerei proprio questa importanza di Zweig, che ricrea nella propria lingua opere altrui scritte in altre lingue, e in questo modo crea una sorta, o tenta di creare, una sorta di internazionalità della cultura, che io credo sia una cosa che oggi ci manchi molto.